questa lezione sulla epistola, la lettera ai Colossesi, divisa in due parti, quest'oggi e poi il giovedì 16. L'epistola ai Colossesi è veramente molto bella e molto interessante perché è insieme molto teologica ma anche molto, molto pratica. Quindi avremo questa sera, diciamo, la prima parte che è più una parte introduttiva e teologica, e la prossima volta faremo invece più una parte, diciamo, pratica, e vedrete come la parte pratica si fonda comunque nella teologia della lettera, una parte pratica e poi qualche approfondimento, qualche curiosità. Allora, partiamo subito con la lettera ai Colossesi. Capitolo 1, versetto 1 dice: Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre. Allora, qui comincia subito Paolo. Allora, per correttezza bisogna dire che non tutti gli studiosi biblici sono d'accordo nel dire che la lettera di Paolo l'ha scritta Paolo, che non è effettivamente sua. Però questa è una piccola parte degli studiosi, la maggior parte degli studiosi della Bibbia la considero una lettera paolina autentica. Di sicuro sappiamo che quelli che possiamo considerare i padri della Chiesa, no? I primi grandi dirigenti e anche scrittori della fede, la consideravano autentica paolina, e stiamo parlando di Ireneo, ad esempio. Ve li dico questi nomi perché sono interessanti. Se voi andate a cercarvi su internet questi nomi, vedete un po' chi sono i padri fondatori del cristianesimo, no? Lo zoccolo duro della fede, della letteratura cristiana, anche del primo secolo e del secondo secolo. Vedrete che sono molto interessanti per due motivi. Uno, perché capiamo quello che veniva insegnato all'inizio del movimento cristiano, e due, perché ci dà anche proprio una visione storica, se vogliamo, di quello che è tutto l'insegnamento della Chiesa. Quindi Ireneo, Clemente di Alessandria, Tertulliano, Origene, che forse è uno fra i più famosi, Origene e Eusebio, loro consideravano che questa lettera fosse assolutamente paolina. Autore Paolo, 1-1 comincia con Paolo, poi se vedete al capitolo 4, versetto 18, Paolo dice: firmo questa lettera io di mia mano, no? Paolo ha scritto questa lettera. Ora, cosa significa che Paolo ha scritto questa lettera? L'ha scritta veramente lui di suo pugno? Probabilmente no, perché lui usava, come tanti altri, l'amanuense, cioè c'era lo scriva, no? Loro dettavano e c'era invece chi scriveva per loro. Poi loro, magari, come in questo caso, Paolo ha firmato, ma non vuol dire che non l'ha scritta lui. E sicuramente noi sappiamo che ogni scrittura è ispirata da Dio, non è una espressione della volontà dell'uomo, quindi sicuramente, se è nel canone biblico, è perché è comunque ispirata da Dio. Quindi alla fine, proprio se vogliamo andare al soldone, che l'abbia scritta Paolo o no, alla fine, proprio fine, è anche relativo, no? Perché Dio ha voluto che fosse nella Bibbia ed è importante per noi. Comunque tutti i più grandi studiosi e i padri della Chiesa sono d'accordo nel dire questo, che è una lettera autentica paolina. Allora, quando è stata scritta questa lettera? Questa lettera è una delle lettere della prigionia. Una delle lettere della prigionia, sono quattro le lettere della prigionia, sono la lettera agli Efesini, Filemone, che ha molta attinenza con la lettera ai Colossesi, quindi Efesini, Filemone, Filippesi e Colossesi. Perché le lettere della prigionia? Perché sono state scritte da Paolo a queste chiese durante la sua prima prigionia a Roma. Potete trovare questo episodio, parte della vita di Paolo in Atti 28, sono stati scritti da Paolo quando era prigioniero a Roma per la prima volta fra il 61 e il 63. Allora, questa è un'informazione interessante per diversi motivi. Intanto perché vediamo, no, che fin dall'inizio sono passati quanti anni dalla morte e risurrezione di Gesù, più o meno? 30, no? 35, no? Un po' di coraggio, no? Gesù sei morto che aveva 30, 33 anni, non è chiarissimo, 61, 63 sono circa 30 anni. Quindi 30 anni dopo le lettere circolavano, l'insegnamento circolava tra le chiese, eccetera, ma vedremo come non solo questo, le lettere circolavano nelle chiese perché c'era una necessità importante, e la necessità importante era quella di far fronte, solo 30 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, far fronte a delle eresie, a dei problemi nella Chiesa, a delle devianze, a delle persone che diffondevano cattivi insegnamenti, dei falsi insegnamenti, e quindi c'era bisogno di contrastare queste tendenze all'eresia e quindi di diffondere il buon insegnamento. 30 anni dopo, voglio dire, alcuni contemporanei di Gesù erano ancora vivi. Pensate 2000 anni dopo, non dobbiamo stupirci, no, per fare un flash forward nella Chiesa, non dobbiamo stupirci che nella Chiesa nostra qui o in generale a volte ci siano delle situazioni, dei problemi che poi devono essere affrontati. Perché è stato sempre presente nella storia del popolo di Dio, fin dall'Antico Testamento, ma addirittura subito dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Allora, l'autore Paolo, fra il 61 e il 63 d.C., a Roma, lettera della prigionia, la Chiesa però non l'ha fondata Paolo, non è stato lui a cominciare la Chiesa a Colosse. La Chiesa di Colosse è stata cominciata da Epafra, che nella lettera ai Filippesi abbiamo sentito Epafrodito, no? Epafra, e questo lo vedete al capitolo 1, versetto 7, e capitolo 4, versetto 12, no? Che parlano di questo fatto che è stato Epafra, e poi parleremo più avanti di quest'uomo, a fondare la Chiesa. La città di Colosse era una città che si trova nella Frigia all'epoca, la regione della Frigia, che oggi invece è una zona della Turchia centrale, no? Allora, immaginiamoci, giusto per fare un po' mente locale, immaginiamoci cosa significa essere discepolo di Gesù cristiano in Turchia oggi, no? Sapete, no? Il genocidio dei curdi, il terrorismo, Istanbul, Ankara, la capitale, tutte queste vicissitudini che ci sono state, la migrazione di massa dai turchi in Germania, è una zona, socialmente sismica, la definisco così, no? Socialmente sismica, sicuramente un popolo particolare, sicuramente musulmano, e poi vabbè con le varie sfaccettature della zona, ma immaginiamoci che cosa doveva significare nel primo secolo essere discepolo di Gesù in Turchia o in Frigia, e quello che significa essere discepolo di Gesù oggi in Turchia. Questa comunità non era stata fondata da Paolo ma da Epafra, ed era composta da un mix, no, di pagani del luogo convertiti e di ebrei che venivano ed erano, si erano insediati nella zona e vivevano lì. Colosse era una città molto importante all'inizio, poi dopo ha perso importanza questa città a favore di Laodicea e Ieracoli, che sono anch'esse citate nella Bibbia, negli Atti, in altri libri della Bibbia. Laodicea è citato proprio anche nella lettera ai Colossesi. Paolo dice: voi fate avere la lettera che mando voi ai cristiani di Laodicea, come loro faranno avere a voi la lettera che mando a loro, così vi scambiate le informazioni di insegnamento. Laodicea e gli Ieracoli avevano preso importanza, i Sumeri che avevano conquistato la regione avevano deviato la strada principale, Colosse non era più al centro di questa strada commerciale molto importante e quindi aveva perso importanza. Quindi diciamo era una chiesa, una città, una comunità minore, non era fra le più importanti. Paolo comincia la sua lettera, come fa sempre, con indirizzo e saluti, l'abbiamo letto, e poi comincia con un rendimento di grazie e preghiera, che secondo me vale la pena leggere per vedere, no, un pochettino qual era il cuore di Paolo quando scrive questa lettera, tenendo presente che lui non era mai stato a Colosse, non aveva mai visto queste persone, non era stato lui a cominciare la Chiesa. E dice: noi ringraziamo, versetto 3, Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù, dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. E questo Vangelo è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, capitolo 1, versetto 7, il nostro caro compagno di servizio che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. E poi la preghiera, che questo secondo me vale la pena, no? Leggerla ogni tanto, rileggerla, perché questo ci dà anche qualche idea, qualche suggerimento. Quando non sappiamo cosa pregare gli uni per gli altri, preghiamo che anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi, di domandare che siate ricomi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacervi in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Questa sicuramente è una preghiera fantastica, una preghiera che quest'uomo prega per dei discepoli che non ha mai visto né conosciuto, eppure questo è il suo cuore per lui. Noi possiamo pregare gli uni per gli altri in questa maniera, possiamo usare questa preghiera anche per sfidare un po' noi stessi, no? Per dire per esempio: ho ogni sapienza e intelligenza spirituale, cammino in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, fortificato nella sua gloriosa potenza, sempre paziente, eccetera eccetera, no? Questo è sicuramente anche un esercizio utile che possiamo fare. Poi il capitolo 1 comincia a parlare del primato di Cristo e va avanti a parlare fino all'inizio del capitolo 3, versetto 4, no? Dal capitolo 1 versetto 13 fino al capitolo 3, versetto 4, parla di queste, diciamo, il nocciolo dell'insegnamento della lettera, no? Perché abbiamo visto che la comunità di Colosse era una comunità mista, era in una zona di pagani e una comunità di giudei, ebrei convertiti al cristianesimo, era insediata in questa città, in questa zona, e ovviamente, un po' come noi oggi nel mondo, siamo un po' anche noi, come dire, sottoposti alle influenze del mondo, alle influenze della mentalità della società in cui viviamo, della nostra epoca, dell'induismo, del materialismo, eccetera, eccetera. E anche loro erano un po' vittima di questa situazione. Allora, 30 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, eppure già si sviluppano nelle società, nelle comunità, nelle chiese del primo secolo, si sviluppano delle tendenze ad allontanarsi da Cristo, si sviluppano delle eresie. È difficile veramente dare, se vogliamo, un nome preciso a queste eresie, ma adesso lo vedremo leggendo, possiamo capire quali erano le difficoltà e le tentazioni a cui erano sottoposti i cristiani di Colosse. Allora, innanzitutto possiamo raggruppare in due grosse categorie queste eresie, queste sfide, queste devianze, chiamatele un po' come preferite. Allora, c'era una forma di legalismo giudaico e una forma di misticismo pagano. Una forma di legalismo giudaico e una di misticismo pagano che venivano a mescolarsi. All'epoca si pensava che esistessero delle potenze angeliche, no? Che avevano un ruolo di mediatore tra l'uomo e Dio. E se abbiamo presente 1 Timoteo 2, 4 e 5, cosa dice? C'è un solo mediatore fra Dio e l'uomo, Cristo Gesù, che è morto per voi, eccetera, eccetera. Quindi già vediamo come questa tendenza al misticismo pagano, questa credenza in potenze angeliche che hanno ruolo di mediatori fra uomo e Dio, già allontana da Cristo, ok? Questa è già una prima cosa. Però, essendo viste come questo tramite fra l'uomo e Dio, si pensava che fossero degne di un culto. Quindi c'era un culto degli angeli che si sviluppava, un'adorazione degli angeli. In nome di queste potenze angeliche che andavano adorate, l'uomo doveva osservare un'ascesi, una vita ascetica, una vita, diciamo, di culto, che era fatta di norme rituali che richiamavano al legalismo giudaico. E quindi circoncisione per essere salvati, il rispetto di mangiare o non mangiare certi cibi, il rispetto di certe feste, sabati, noviluni, eccetera. Quindi c'era questa doppia tendenza, no? Una a tornare indietro verso il legalismo giudaico e il rispetto di certe norme e certe leggi giudaiche, e dall'altra, se vogliamo, un po' una libertà, un va tutto bene, un futuro, no? un misticismo pagano che veniva anche molto dall'influenza greca che c'era stata in quella zona. Allora, che cosa fa Paolo? Paolo parla di tutte queste cose e affronta queste difficoltà che la Chiesa del primo secolo di Colosse vive, parlandone in due modi. Uno, in maniera indiretta, no? Per esempio, quando dite se uno ha un problema con, che ne so io, con i dolci, che gli piacciono troppo, mangia troppi dolci, no? Non gli si può soltanto dire non mangiare i dolci, no? Gli si può dire, ma c'è la carne, c'è la pasta che è buona, no? Cioè, fare come la chiamava Erika, forse era Lara, la psicologia inversa, no? Quando cercavamo di farle arrivare un messaggio, diceva: ma papà, stai facendo la psicologia inversa, ok, no? Questa è una cosa. E poi combatte queste eresie, questa tendenza all'allontanamento parlando di Cristo. Quindi questa lettera teologicamente è un fondamento della letteratura cristiana per quanto riguarda la cristologia, cioè Cristo, il primato di Cristo, che adesso ci arriviamo, lo vediamo al capitolo 1, versetto 13. La cristologia in questa epistola di Paolo ai Colossesi è veramente importante, e da qui noi oggi traiamo tanto tanto insegnamento, no? Perché Cristo è il centro della vita del cristiano, Cristo è tutto per un discepolo. Perché? Perché Cristo è inizio, metà e fine, per riprendere il mio messaggio recente, ma anche Cristo è Lui che è morto sulla croce, no? E quindi Lui è quel fulcro sul quale si basa tutta la vita cristiana. Quindi, al capitolo 1, versetto 13, Paolo parla del primato di Cristo. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine di Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, non il culto degli angeli. Troni, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piace di far abitare in Lui tutta la pienezza, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e santi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Allora, vediamo qui, no? Come Paolo parla di Cristo, il primato di Cristo. Questo è un passo che conosciamo, abbiamo letto tante, tante, tante volte, ed è sicuramente un fondamento della nostra fede e della nostra vita cristiana. Ma Paolo l'ha scritto per far capire come il cristiano non ha bisogno di nient'altro se non di Cristo, che Cristo è l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega, ha il primato, è il primogenito, è in Lui che abbiamo la salvezza, è in Lui che c'è questa pienezza per arrivare a Dio. Andiamo avanti, cominciamo a leggere il capitolo 2, versetto 1. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli dell'Odissea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona. Non è stato Lui a fondare la chiesa di Colosse, non l'hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti in Cristo. Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti. C'erano dei falsi dottori, c'erano delle persone che seducevano i cristiani affinché si allontanassero da Cristo, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, e anche noi abbiamo detto Gesù è Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondante nel ringraziamento. Qui Paolo comincia già a dare un po' una, come dire, un piccolo assaggio di quella che sarà poi la parte più pratica che vedremo la volta prossima. Al versetto 8 poi Paolo dice: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Allora, qui si fa riferimento per tre volte, l'abbiamo visto prima al capitolo 1 e al versetto quando parla di pienezza, tutte le cose prima di non lo vedo più, 19, grazie. Poi qua riprende questo, concetto della pienezza, no? Si pensava, come ho detto prima, che gli uomini, noi, non potessimo avere questa natura spirituale che ci permettesse di essere in contatto con Cristo. Allora c'erano questi angeli, queste potenze angeliche, che loro invece facevano da mediatori, perché vivevano in un reame, ad un livello più elevato, più spirituale. Quindi loro erano detentori di questa pienezza, mentre gli uomini, i discepoli, non potevano avere un accesso diretto, se vogliamo dire così, a Dio, perché non erano abbastanza spirituali. Invece Paolo contrasta questo insegnamento, questo culto degli angeli, dicendo: no, voi in Cristo avete pienamente ogni cosa, perché la pienezza di Dio è già presente in Cristo. Voi avete creduto in Cristo uomo che era Dio, pienamente Dio. Nel corpo di Cristo c'era l'impronta, la natura, tutte le qualità di Dio Padre. E voi in Lui avete pienamente ogni cosa. E conclude questa parte qua del capitolo 2 fino al versetto 15, no, parlando del fatto che siamo uniti spiritualmente a Cristo nella sua morte, nel battesimo, perché, come abbiamo insegnato tante volte, nel battesimo noi partecipiamo alla morte, sepoltura e risurrezione di Gesù, quindi siamo accomunati a questa esperienza spirituale di morte e risurrezione. Nasciamo in novità di vita, siamo accomunati a Cristo e non dobbiamo più temere nulla né pensare di aver bisogno di null'altro. Allora, per andare un pochino nel dettaglio, cercare di capire un po' meglio, i cristiani ai quali Paolo si rivolge nella sua lettera stavano lottando contro una forma di filosofia giudaica influenzata dal misticismo greco, no? Come abbiamo detto, secondo la quale i cristiani non erano abbastanza forti spiritualmente e quindi erano vulnerabili dal punto di vista spirituale. Quindi pensavano che fosse necessario difendersi da questa loro difficoltà con un particolare tipo di ascetismo, che era quello di rinunciare a certi cibi, eccetera, e con il culto degli angeli. L'epistola che Paolo scrive è intesa ad aiutare i cristiani a comprendere che per essere accettati da Dio essi avevano bisogno solo di Cristo. Dio li ha già accettati in virtù della loro unione con Cristo nella sua morte e risurrezione. Quindi, al versetto 16 del capitolo 2, nessuno vi giudichi quanto al mangiare o al bere, no? La psicologia inversa, se vogliamo, si sentivano giudicati perché mangiavano e bevevano certe cose. Paolo dice: nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o al rispetto di feste, noviluni e sabati. Sono l'ombra, queste cose sono l'ombra delle cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi derubi a soffiacere del vostro premio con un pretesto di umiltà, il culto degli angeli, ne parla direttamente, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale, senza tenersi al capo, da cui tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme mediante le giunture e legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio. Se siete morti con Cristo, Paolo dice, voi siete stati battezzati in Cristo. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché? Se, come si riveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non mangiare. Quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza per quel tanto che in esse di culto volontario, di umiltà, di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne. Quindi Paolo qui parla in maniera molto chiara, no? Di quelle che erano le tendenze in questa comunità. Non dovete farvi sedurre, influenzare da chi vi dice non puoi mangiare questo, non puoi fare quello, devi rispettare questa festa, c'è il novilunio, c'è questo, c'è quell'altro, perché voi avete già tutto in Cristo. Queste eresie che si erano già sviluppate, lo ripeto, sono 30 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, erano sicuramente dovute a questa influenza, no? Che era molto forte, come lo è per noi oggi, no? Non è che le cose siano cambiate, magari oggi noi non siamo più tentati di tornare alla circoncisione, per esempio, no? Ma all'epoca sì, era una cosa molto presente. Noi oggi, per esempio, sono altre cose, no? Guadagnare tanto, fare una vita comoda, vivere una maniera, diciamo, egoistica, eccetera. Sono un po' le tendenze del nostro tempo. Quindi Paolo si dà come obiettivo di controbattere queste eresie, queste tentazioni, parlando di queste cose in maniera diretta, ma soprattutto puntando l'accento sul primato di Cristo, sul fatto che Cristo è sufficiente a tutto. Allora, legalismo e misticismo, per approfondire un attimino. Guardate che nessuno vi faccia sua preda, filosofia, vada un inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Cercavano di imporre certe restrizioni ai cristiani, no? Come l'osservanza del sabato, i giorni speciali, i novilumi, l'abbiamo detto. Paolo poi combatte il culto degli angeli, che era forse la cosa più presente come sfida in questa comunità. Nessuno vi derubi, al capitolo 2, versetto 18, nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto. Allora, qual è questo premio di cui i discepoli possono essere derubati? La loro appartenenza a Cristo, il fatto di essere uno con Cristo, di essere il corpo di Cristo, di essere in comunione con Dio, Padre. Perché? Perché appunto dicevano, no, tu non puoi, hai bisogno di una potenza superiore, devi adorare degli angeli perché tu possa essere in contatto con Dio. Il ruolo degli angeli, nell'errore dei Colossesi, scrive questo studioso, è evidente nella frase culto degli angeli, versetto 18 del capitolo 2. I primi cristiani sapevano che vi erano degli angeli, che erano stati agenti della creazione e nel ricevere la legge di Dio. Atti capitolo 7, 53. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Oppure Galati capitolo 3, 19. Allora, quello primo era Atti 7, 53. Questo è Galati 3, 19. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché venisse la progenie dalla quale era stata fatta la promessa. E fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Oppure poi ancora in Ebrei 2:2, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si mostrò ferma e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, eccetera, eccetera. Quindi Gli angeli esistono, gli angeli hanno un ruolo ben specifico nelle scritture, ma a Colosse il ruolo degli angeli, per non parlare poi in più di quello delle forze astrali, era stato esagerato, portandolo oltre e sicuramente alla stessa, come dire, allo stesso livello di Gesù. Il ruolo degli angeli era quello di promulgare la legge, di portare la parola, e dice in Ebrei 1,14: non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Quindi sicuramente gli angeli esistono, avevano un ruolo ben specifico nelle scritture, ma in questo particolare momento della storia della Chiesa e in questa area geografica erano assurdi ad un ruolo molto più grande di quello che era loro destinato, ed erano diventati addirittura oggetto di culto e di adorazione. Come abbiamo detto, Paolo controbatte questa cosa parlando in maniera diretta, ma dicendo: Cristo è l'unico e voi avete già tutto in Cristo, non avete bisogno di altro. Poi ci sono altre cose, no, che è interessante come Paolo non ne parli nel dettaglio, no? Il culto degli angeli, lo butta lì a un certo punto, i nomi di uni, ne parla in un versetto, eccetera. Non è che Paolo voglia dare troppa, sembra quasi che Paolo non voglia dare troppa importanza a queste cose, no? E invece di passare ore, pagine e pagine a scrivere di queste cose, lui si preoccupa di scrivere molto invece su Cristo e sul primato di Cristo nella Chiesa e nella vita dei cristiani. Quindi questo sicuramente per noi è anche interessante come riflessione, no? Quando abbiamo un problema, se ci concentriamo sul problema, penseremo al problema o troveremo la soluzione? Probabilmente sarà più facile concentrarsi sul problema che non trovare la soluzione. Invece Paolo qui parla tanto della soluzione, no? Dice: ok, c'è questa cosa, sì, ma in Cristo, c'è quest'altra cosa, sì, ma Gesù, questa, ok, però Cristo, e tu in Cristo, tutta la pienezza, tutta la tua vita piena in Cristo. Quindi quando pensiamo alla soluzione, quando pensiamo a quello che abbiamo in Cristo, sicuramente possiamo anche avere la giusta prospettiva di quello che sono i nostri problemi. La cristologia di Paolo è evidente, capitolo 1, versetto 13 e seguenti, che l'abbiamo letto tutto quanto prima. Poi al capitolo 2, se volete prendervi l'appunto poi andare a cercarlo, capitolo 2 versetto 6, capitolo versetto 8, versetto 17, versetto 19 e versetto 20. Quindi tutto il capitolo 2 è cosparso, disseminato, se vogliamo, di riferimenti a Cristo e al suo primato nella Chiesa e nella vita del discepolo. Quindi, per ricapitolare questa prima serata, la lettera di Paolo è scritta, cioè la lettera di Colossesi è scritta da Paolo, scritta fra il 60, 61 e 63 dopo Cristo, quando era a Roma. Paolo non aveva mai visitato né fondato la chiesa di Colosse, ma l'aveva fatto Epafra, che veniva da quella città. La città si trova nella attuale Turchia, quindi soggetta a quel calderone di cose che abbiamo detto. Paolo dedica questa lettera alla chiesa per combattere gli errori che c'erano nella Chiesa e mostrare che in Cristo i credenti hanno tutto ciò di cui hanno bisogno. In questa lettera Paolo insegna chiaramente che Cristo ha pagato per il peccato, ci ha riconciliati con Dio, ci ha dato l'esempio e la potenza necessaria per crescere in quanto discepoli, in quanto cristiani sul piano spirituale. Quindi questo è una prima parte sulla lettera ai Colossesi. Ci fermiamo qui, la prossima volta riprenderemo alcune di queste cose, faremo una parte più pratica e qualche approfondimento, curiosità su persone, fatti che sono all'interno della lettera.